Relation of Care, la cura dell'ambiente e della natura, il tema centrale di Artissima. È in corso la 30ª edizione della più importante e interessante fiera dell'arte internazionale a Torino. Il direttore Luigi Fassa ci racconta le novità. Tranche de Vie, le opere in ceramica di Bertozzi e Casoni, la grande mostra in tre sedi nella loro Imola, spiazzante e sorprendente. Goya, la ribellione della ragione, dalla nobiltà alla forte critica al potere politico e religioso, una delle mostre più attese a Palazzo Reale di Milano. E per restare a Milano torniamo su due appuntamenti imperdibili, Morandi, sempre a Palazzo Reale, e Rodin e la danza, una mostra insolita ma veramente eccezionale al MUDEC. Buon sabato e bentrovati, bentrovate ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali, mia compagnia Tiziana Ricci e in studio con me anche Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti.
Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. È in corso, come dicevo nel sommario, la 30ª edizione di Artissima, fiera internazionale dell'arte contemporanea di Torino. È molto interessante perché durerà fino tutt'oggi e anche domani all'Oval di Torino, accoglie quattro sezioni e appunto è ospitata alla piattaforma cioè un grande padiglione dell'OVAN con più di 180 gallerie italiane e internazionali, 68 delle quali propongono progetti monografici. E questa è un po' la novità, e si trovano gallerie dall'Europa, dall'America, qualcuna dall'Africa, dall'Asia. Ma la cosa molto interessante, almeno mi è sembrata così, è il tema che è stato scelto quest'anno, Relation of Care, relazioni di cura. E, è un concetto sviluppato dall'antropologo brasiliano Renzo Taddei, un'ipotesi di superamento delle crisi del nostro tempo, prendendo ispirazione dal pensiero indigeno amazzonico. E mi ha interessato questa scelta perché, come sapete, per esempio anche a Milano è in corso, e ne abbiamo parlato ampiamente, la mostra Io sono foresta, che è proprio il pensiero e la traduzione, l'interpretazione creativa del pensiero anche degli indigeni, degli Yanomami, sulla foresta amazzonica. Allora, la cura della natura, il ritorno alla natura, facendosi guidare dal pensiero degli indigeni. Questo è il tema, come dicevo, scelto. Luigi Fassi è il direttore di questa edizione.
Come tradizione, Artissima anche quest'anno si accompagna ad un tema che dà il là, dà un po' lo spirito, segna la traccia che vogliamo esplorare attraverso il lavoro degli artisti e delle gallerie che convergono a Torino. Per il secondo anno abbiamo deciso di includere nella nostra riflessione un pensatore, una pensatrice contemporanea. L'anno scorso l'abbiamo fatto con la filosofa americana Lorion Paul, quest'anno con Renzo Taddei, ancora una volta un prestigiosissimo pensatore contemporaneo, inedito peraltro da noi in Italia, autore di molti studi e di un recente testo in cui invitava noi occidentali, nel quale egli si include, a riflettere su come forse le molteplici crisi che stiamo attraversando e che vediamo anche in queste settimane inasprirsi in tanti ambiti, ahimè, segnano forse il messaggio di una crisi di immaginario di noi occidentali, come se non avessimo...
Bisogna cambiare strada, insomma.
Esatto, come se non avessimo più gli strumenti adeguati per esprimere una visione o delle visioni importanti per il nostro futuro, migliorative e non distruttive. Bene, dice Taddei, forse allora è il momento di rivolgerci agli immaginari di comunità indigene, ad esempio quelle brasiliane, che hanno da sempre, per la loro sopravvivenza, imparato ad anteporre la cura ad ogni altra forma di conoscenza. La cura intesa come attenzione a tutto ciò che esiste, ogni forma di vita, la vita umana e quella non umana, la vita minerale, la vita vegetale, quello che significa arrivare a pensare di considerare persona il mondo umano, il mondo biologico non umano, ma anche quello dei fiumi, quello delle montagne. Quindi non un'utopia, ma una strategia di sopravvivenza che valorizzi tutto ciò che esiste. Questo è l'invito di Taddei, e Taddei ci dice: beh, forse ci sono alcune discipline come l'arte che hanno la capacità affabulatoria e visionaria di indirizzarci, accompagnarci più prontamente verso questa rivoluzione, una rivoluzione della cura che possa attraversare la nostra vita individuale, ma anche sociale e politica. Ecco, questo è lo spunto a relazioni di cura. Abbiamo pensato che fosse allora non solo un invito importante in cui accogliere tutte le opere e le gallerie che sono qui all'Oval in questi giorni, ma anche un modo per raccontare in maniera importante il trentennale di Artissima, una fiera che in 3 decenni ha costruito relazioni di cura, ha fatto convenire a Torino tanti professionisti, più generazioni di professionisti che hanno dedicato la loro vita all'arte, alla ricerca.
Allora, le fiere dell'arte sono nate un po' come funghi in questi ultimi anni, ma questa credo che resti tra, forse la più importante a livello internazionale, giusto? Ho visto che ci sono più di 180 gallerie tra italiane e internazionali.
Esatto, è così, ne abbiamo il 60% di queste sono internazionali, il 40% italiane. Qui convergono 33 paesi, questi quelli della provenienza delle gallerie, sono imprenditori da 33 paesi che hanno scelto l'Italia, il nostro paese, Torino in particolare, ed Artissima, per investire nella loro attività professionale, che è quella di un'economia del simbolico, che muove naturalmente denaro, capitali, ma soprattutto lo fa attraverso appunto idealità, quindi idee, valori, e tutto questo è quello che chiediamo all'arte, la capacità di accendere i nostri desideri, farci sognare e indirizzarci in maniera anche critica, aspramente critica, verso il futuro, indicandoci appunto una via verso la cura, una possibile rivoluzione delle nostre vite.
Vedo che c'è una sezione proprio dedicata agli emergenti, no? Anzi forse due sezioni.
Sì, esatto, è così, abbiamo due sezioni, Present Future, storica sezione di Artissima dedicata agli artisti emergenti, affidata alla curatela di due importanti curatori, Maureen Dietrich, la direttrice del Museo di Arte Contemporanea di Monaco, e Saïm Demirkan, che è un curatore inglese, e invece poi New Entries, sezione per giovani gallerie che abbiano meno di 5 anni di età, quindi una dedicata ai giovani artisti, l'altra alle giovani gallerie. Proprio quest'ultima, New Entries, iconica di Artissima, ha visto accompagnare la nascita e la crescita a Torino, in Italia, di tante gallerie internazionali che qui si sono affacciate per la prima volta, e quest'anno abbiamo addirittura raccontato meglio la sezione con un progetto curatoriale del collettivo torinese Cripta 747, che è un po' un bar, una navicella spaziale, un oggetto ibrido dove si trovano altre opere degli artisti della sezione, ma si può sedere, ci si può intrattenere, c'è un palinsesto di performance, DJ set, letture e tante cose.
Insomma,
quindi
molta, molta vivacità. Ci sono moltissimi paesi, lei prima ne accennava.
33 da 4 continenti.
Però non vedo l'Africa.
Ci sono gallerie dal Zimbabwe e dal Sudafrica, paese molto presenti in Artissima.
Perché mi sembra che negli ultimi tempi c'è un'attenzione particolare, giustamente, all'Africa, ma come protagonista, non con i curatori occidentali che vanno a prendere.
Molto spazio a questo, non solo gallerie africane, ma anche molti artisti africani all'interno anche di gallerie non africane.
Che aspettative ha?
Le aspettative, come dire, siamo all'avvio del terzo giorno, abbiamo fatto 2 giornate molto importanti, sono convenuti qui collezionisti dal medesimo numero di paesi delle gallerie, quindi da tutto il mondo, compratori istituzionali, collezionisti privati che si muovono per passione, qui vengono arricchite le collezioni di molti musei, a partire da quelli torinesi, la Galleria d'Arte Moderna Contemporanea di Torino e il Castello di Rivoli. Quindi questo è un luogo dove in 4 giorni si consumano tante storie e si vedono opere che, dopo essere state viste qui ad Artissima, passano direttamente nei patrimoni dei grandi musei, a partire proprio dai 2 torinesi che ho elencato. Quindi quello che accade qui, da effimero, diventa poi patrimonio pubblico, storia di importanti collezioni istituzionali.
Allora, vedo che avete in programma anche premiazioni, oltre a tutti gli incontri a cui accennava. Lei ci può dare un'anticipazione? Avete scoperto qualche artista o qualche corrente particolarmente innovativa? No, si parla tanto di intelligenza artificiale.
Questa mattina è in corso un convegno che abbiamo organizzato con la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, dedicato all'AI, l'intelligenza artificiale, alle OGR a Torino. Quindi diversi pensatori, artisti, tecnici delle nuove tecnologie e professionisti del mondo etico e legale che passeranno alcune ore oggi in un convegno pubblico a raccontare l'evoluzione del rapporto intelligenza artificiale arte, e domani, domenica 5 novembre, ci sarà un'ulteriore restituzione più sintetica all'Oval, al meeting point di questo convegno. Bene. Proprio per condividere con il grande pubblico questa grande possibile evoluzione dello sviluppo dell'arte con l'intelligenza artificiale.
Allora, in questo weekend, per chi ama le arti visive, Torino è una tappa obbligata.
Benissimo, sì, senz'altro, vi aspettiamo tutti, siamo già tantissimi, c'è spazio per tutti.
Artissima 2023, trentesima edizione, oggi tutto il giorno e domani tutto il giorno, per tutto il giorno all'Oval, alla Fiera di Torino. E la città, con una grande vivacità e con tante proposte, accoglie la fiera, come succede anche a Milano quando arriva MIART. Grazie dunque al direttore Luigi Fassi, che ci ha raccontato le novità, le particolarità di questa edizione. E adesso i girasoli vi portano a Imola. In palazzi affascinanti settecenteschi. Sì, perché è in corso fino al 18 di febbraio, è in corso la mostra di due artisti che hanno lavorato in coppia, con una voce sola, Bertozzi e Casoni. Sono due artisti della ceramica, la ceramica tipica, diciamo, della zona di Imola. E loro però, usando la ceramica, hanno creato delle opere spiazzanti, delle opere sarcastiche, ironiche. Forse vi ricordate, un po' di anni fa c'è stata una bellissima mostra ospitata qui al Castello Sforzesco delle ceramiche di Bertozzi e Casoni. Allora, questa è un'ampia, ampia mostra. Imola infatti rende omaggio a questi artisti. Purtroppo Casoni, Stefano, Giampaolo Bertozzi e Stefano Casoni. Stefano Casoni è scomparso di recente, però come quelle coppie tipo Christo e Jean-Claude, Gilbert and George, si continua a firmare con l'impronta della coppia. Ed è giusto, perché hanno, fin da ragazzi, hanno pensato e lavorato e creato insieme. Allora, dicevo, in tre sedi. A Palazzo Tozzoni, Tranche de Vie, che dà il titolo anche a tutta la mostra. Allora, il Palazzo Tozzoni è un palazzo nobiliare che dagli anni 70 è entrato a far parte, con tutti gli arredi, del patrimonio pubblico della città, e oggi è un'interessante casa museo aperta al pubblico. E la cosa bella è che negli ambienti, nelle sale arredate, dobbiamo cercare e trovare, sorprendendoci, le opere di Bertozzi e Casoni, che, come dicevo, sono spiazzanti. Loro usano il sarcasmo, l'ironia, e devo dire che sono veramente eccezionali. Allora, abbiamo sentito sulla mostra Bertozzi, che parla proprio del loro lavoro, di come hanno cominciato e del senso del loro lavoro.
Beh, questa è una bella occasione, perché per me vedere un po' questo lavoro radunato che era negli archivi nostri è un'occasione per rivedere un po' tutta la nostra vita. Adesso che ci siamo un po' invecchiati, capisci un po' il percorso, perché levando dalle scatole questi oggetti che erano lì impolverati da tantissimo tempo, insomma, si rivede un po' un percorso che abbiamo fatto, che forse anche noi un po' ce ne eravamo un po' dimenticati. È stata un'altra occasione anche quella per riflettere su quello che avevamo fatto. Il nostro lavoro è un lavoro particolare da un punto di vista anche tecnico, alcune imprese sono rimaste nel cassetto per tanto tempo. Un esempio appunto è questo fauno che vedrete alla Rocca di Imola. Era un progetto che era nato nel 2000, un po' prima degli anni 2000, con Stefano, soprattutto Stefano, si era così un po' immaginato questo lavoro, e io, insomma, dopo la sua scomparsa ho pensato di finirlo.
Come è nato il vostro incontro, che è diventato un progetto di tutta la vita.
Beh, eravamo molto giovani, lui poi aveva 17 anni, quindi non è, io ne avevo qualcuno in più, ne avevo una ventina a scuola, Faenza, e ci siamo conosciuti, facciamo il tragitto del, diciamo, per andare a scuola assieme, in treno, così si parlava d'arte, avevamo la stessa passione enorme per l'arte, questo ci ha dato modo di sviluppare un'amicizia, poi anche una confluenza di intenzioni che insomma...
Affinità elettive.
Esatto. Che
anche
c'è
la stessa visione ironica.
Sì, uguale.
Anche sarcastica.
Anche se lui era pungente più di me probabilmente, nel senso che lui aveva una visione proprio dell'arte molto eccentrica, molto fuori dagli schemi. Era un ottimo compagno di strada per questo motivo. Eravamo due, facevamo le gare, insomma, come dire, se lui faceva una cosa io ne facevo un'altra, cercavo di essere alla sua altezza, insomma, è servito tantissimo a fare questa strada assieme. Effetto vedere un po' tutto questo percorso che fa strano anche a me. Poi io ho questo difetto, non ricordo, cioè vado verso il futuro ma mai verso quello che è stato. Vederlo sì, mi capisco, mi ricordo tutto quello che è stato, però insomma la proiezione sempre verso il futuro dà un effetto un po' di straniamento. Noi abbiamo sempre cercato, si vede dal percorso e dagli oggetti, gli inizi, gli esordi, capisce che insomma noi ci siamo sempre mossi fin da giovani nell'ambito dell'arte, c'era anche l'idea del design, perché? Perché ci serviva per rimanere ancorati a un po' questa idea dell'arte. Quindi se proprio non si vendeva o le nostre cose non riuscivano ad avere un appeal per il mercato dell'arte, l'avevano forse per l'artigianato, per il design, e quindi noi cercavamo di sopravvivere un po', però è chiaro e si capisce che i nostri vasi erano un po' inutilizzabili, che le nostre cose erano un po' assurde, e quando ci invitano a fare una mostra sui tavoli a Milano, no, a Verona, nella fiera di Abitare il Tempo, noi insieme agli architetti, Sossas, Mendini e quant'altro, noi facciamo il tavolo da picnic, cioè perché loro un po' così rimangono. Noi abbiamo sempre avuto questa grande voracità per il mondo dell'arte, della cultura. Fellini ci piaceva quando diceva il vero realista, il visionario, diceva una cosa che riguardava il mondo dell'arte, e quindi noi abbiamo sempre pensato che la realtà era un po' filtrata da quello che è la nostra sensibilità. Avevamo anche questa curiosità rispetto ad altri artisti, che abbiamo studiato la storia dell'arte ma abbiamo studiato anche la storia della ceramica. Questo portava e sembravano anche due cose completamente distinte, storia della ceramica, storia dell'arte, artista sul piedistallo, storia della ceramica, insomma l'artista artigiano. Questa cosa ci colpì dall'inizio, e alla fine abbiamo cercato di sopravvivere, di resistere, per capire che l'arte ceramica poteva avere le stesse valenze dell'arte, quello che fa il bronzo, il marmo, la pittura d'olio, perché no la ceramica? La ceramica è tra l'altro un materiale straordinario, perché dal punto di vista plastico è molto più duttile e poi può essere accompagnato dalla pittura, quindi è completo come materiale.
Senta, ma dal punto di vista tecnico
sì.
È molto difficile fare tutti quei particolari minuziosi, insomma abbiamo visto tavole imbandite incredibili.
È quasi improbabile, difficilissimo descriverlo, cioè è improbabile descriverlo perché non riuscirei nemmeno, ci vorrebbe tanto tempo, dovremmo stare lì tanto tempo per capire, perché è un metodo complesso che abbiamo quasi dimenticato. Fatto nostro, lo facciamo come andare in bicicletta. E quindi voglio dire, è veramente molto complesso come sistema, però abbiamo costruito un modo di fare, io e Stefano, abbiamo costruito un modo di fare, di produrre che ci ha permesso anche di avere questa continuità, adesso che lui che è mancato.
E lei va avanti?
Io vado avanti. Ho ancora voglia di fare, e Stefano lo sento molto vicino, e sì, vado avanti, finché ne ho voglia, così, penso che sì, sia la cosa da fare.
Allora, Bertozzi e Casoni, abbiamo sentito Bertozzi, sono più di 30 le opere lungo il percorso a Palazzo Tozzoni e rappresentano circa l'ultimo ventennio della loro attività, per le quali sono noti in tutto il mondo. E devo dire che poi ci sono altre sedi, c'è Innuce, Innuce è al Museo di San Domenico, e contrariamente a quella di Palazzo Tozzoni è un percorso improntato alla narrazione e qui ci sono anche opere monumentali, lavorazioni più complesse, ma vi assicuro che di fronte ad alcune opere si resta senza parole perché sono queste ceramiche lavorate minuziosamente. Per esempio ricordo un tronco di pino con delle rose, con dei fiori. Ma come hanno fatto, Manuela? Ci si domanda.
La domanda proprio immediata, quando vedi tutta quella complessità, dici non è possibile, non è umano, quantomeno non è umano.
Tavole imbandite, con tutti i particolari, sigarette, forchette, cibo
avanzato.
Però è anche una grande critica alla società.
All'uomo, come l'ultima opera, che è La morte dell'Eros, un fauno... impiccato, si è suicidato.
Questa è alla Rocca Sforzesca, che è la terza sede, ed è un lavoro che, pensate, loro l'hanno concepito nel 2000. Poi è un grande fauno a dimensione umana.
Esatto,
che si è suicidato.
Che si è impiccato a un lampadario colorato e racconta come l'uomo preso dal fatto che non ci sono più i sogni, non c'è più speranza, l'uomo, il mondo stesso è malato, non puoi fare niente, decidi di toglierti la vita a un lampadario colorato che rappresentavano i sogni e le speranze che forse non potranno più avverarsi.
Ecco, purtroppo. E comunque devo dire che le opere sono, come dicevo nel sommario, spiazzanti, perché a parte il fatto che il contesto è stupendo, perché sono questi palazzi settecenteschi con i loro arredi, ma pensate anche la cucina del tempo, i salotti, eccetera. E voi cercate le opere, perché alcune sono di grande dimensione, ma altre sono più piccole, e trovate queste ceramiche, che poi non è che sono ceramiche, come diceva lui nell'intervista, non sono piatti o vasi normali.
Io ricordo anche un sacchettino del Carrefour in cucina.
Appunto. Sì, sì, e comunque sono tutte opere molto, diciamo, sarcastiche. Per esempio c'è una morte seduta a un tavolino a dimensioni notevoli, con la sigaretta, con le pagine gialle, sta sfogliando le pagine gialle.
Esatto, rimane lì in attesa, cioè la morte in attesa.
C'è per esempio un cumulo di ossa, e su ogni ossa ci sono delle coccinelle. La coccinella è il simbolo della fortuna, della gioia sulla morte. Insomma, una mostra che mi sentirei veramente di segnalare, perché è davvero bella. Bertozzi e Casoni, Tranche de Vie, a Imola, nelle sedi di Palazzo Tozzoni, Museo San Domenico e Rocca Sforzesca, fino al 18 di febbraio.
Aber la mar ist die Kota, stock war instigator rota, solchi, solchi, wie tato, solchi, tato, costa, bravo, alla, minrai, nona, caccia, morgi, tato, alla, lascia.
Goya, La ribellione della ragione, una delle mostre più attese di questa stagione. E, vabbè, dai, ne parliamo. Un appuntamento importante è quello con Goya a Palazzo Reale di Milano. L'artista spagnolo, nato nel 1746, è uno dei più grandi del suo tempo. Da un lato pittore di corte, accademico, dall'altro autore di una feroce critica al potere politico e religioso attraverso la satira sociale, contro la crudeltà della guerra, attento agli emarginati, ai poveri, ai malati mentali. Sono 70 le opere in mostra tra dipinti e incisioni. Una delle più famose, Il sonno della ragione, genera mostri, e qualche opera della serie dei capricci, dei proverbi, accostate per la prima volta alle matrici in rame restaurate. I prestiti vengono dalla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. In mostra incontriamo Victor Nieto, studioso e curatore della mostra.
Qualche anno fa abbiamo visto una mostra meravigliosa di Goya, la Baillère di Basilea, molto ampia.
Non è una esposizione antologica, anche se pueden ver todas las etapas de Goya, todos los procesos y su cambio. Pero la idea no fue hacer una exposición general de Goya, sino sobre todo la transformación que va experimentando Goya a lo largo del tiempo, cómo reacciona frente a la historia y el arte de su tiempo y cómo eso se ve a través de su pintura y sus grabados.
Non è un'esposizione antologica, ma è un'esposizione che vuole ripercorrere tutte le tappe, tutti i cambiamenti che vediamo nella pittura e nella vita del pittore. L'idea generale, per l'appunto, è quella di riflettere la trasformazione che la sua pittura, la sua arte vede durante il tempo, come reaziona lui alla storia, alla sua arte, come questo si riflette in dipinti e incisioni.
Volevo chiedergli di illustrare questo cambiamento che c'è in Goya, da pittore accademico dei nobili e dei reali diventa un grande pittore moderno.
Bueno, en primer lugar, Goya vive muchos años y vive muchos años en un periodo convulso de la historia. Hay que tener en cuenta que en su época se produce el fenómeno de la Ilustración, la guerra de la Revolución Francesa, la guerra de la Independencia. No fue un periodo como habría sido la primera mitad del 18. Luego, entonces, el entorno de Goya es distinto al de los pintores anteriores. Y Goya es muy sensible a ese entorno. Tiene amigos ilustrados, aquí conoce noticias de la Revolución Francesa, vive la invasión francesa y vive la Guerra de la Independencia. Entonces, pero los cambios en Goya, sin embargo, no se producen con eso. Goya ya empieza a cambiar antes. Hacia 1780, por poner, Goya empieza a cambiar porque, como hay aquí, algunas pinturas tienen amigos ilustrados, Tamoratín, está Jovellanos, etcétera, que van cambiando su forma de pensar. E lui va cambiando anche sua forma di pittare.
Goya vive moltissimo e vive un periodo molto convulso. Si parla della guerra di indipendenza spagnola, anche della rivoluzione francese, un periodo quindi che è molto diverso dalla prima metà del 1800. I cambiamenti per l'appunto sono cambiamenti che nessun pittore prima di lui aveva sperimentato. Goya è molto sensibile, conosce l'invasione francese e vive veramente questi cambiamenti, ma non sono questi che lo fanno cambiare. Lui inizia a cambiare appena prima, già dal 1780 si inizia a vedere questo cambiamento. Gli amici molto illustri che aveva, tra cui Tamboratin, che viene citato, sono proprio questi che lo portano all'interno di questo nuovo cambio di stile.
Una grande critica al potere politico e al potere della Chiesa.
Sì.
E anche magari anche alle cattive abitudini umane.
Perché Goya va comprendendo eso e va pensando eso mismo. Hay que tener en cuenta que Goya no es un pintor objetivo, es un pintor que transmite no solo pintura, sino sentimiento a través de la pintura. Por ejemplo, en una pintura de Velázquez no sabemos el estado de ánimo de Velázquez. Es objetivo, pero en Goya sí. Podemos ir viendo que hay una actitud pesimista, que hay una actitud crítica, etcétera. Es decir, el nacimiento de esa crítica lo crea Goya. Y es el primer pintor que transmite la visione del mondo attraverso il suo sentimento.
Certamente Goya capisce molto di questo periodo, vi riflette molto, e Goya va tenuto in considerazione che non è un pittore obiettivo, ma è un pittore che vuole trasmettere i sentimenti tramite la sua pittura. Per esempio Velázquez, nei suoi quadri non riusciamo a molto spesso cogliere lo stato d'animo del pittore, cosa che invece avviene con Goya. Questo pessimismo, questa critica, lui è in grado di riportarli in prima persona, è il primo pittore a farlo, e lo fa proprio mettendo nei suoi quadri quello che è il suo punto di vista sul mondo e sulla sua parte più emotiva.
In questa mostra vediamo per la prima volta le matrici delle incisioni.
Sì, perché se le planche o le matrici estuvieron revestidas de una capa de metal para poder seguir haciendo tiradas, es decir, para que no se estropease el original, se colocó una capa de metal. Se siguieron tirando, pero la academia hubo un momento que paró de tirar. Y más adelante, en relación con el Instituto Prelagráfico de Roma, se comenzaron a limpiar. Y vemos los cobres como están salidos de la mano de Goya. Es la primera vez que se exponen en una exposición. En Madrid pues hubo dos o tres, había antes, pero siempre con la capa de metal anterior. Y aquí los podemos ver como verdaderas obras de arte, no se va a poder imprimir ya, por lo tanto son la obra de arte de la mano de Goya.
Certo, queste matrici di rame o planchas, come si chiamano in spagnolo, essenzialmente prima erano state rivestite da un strato di metallo, un processo si chiama galvanizzazione, per poter fare sempre più copie, sempre più copie. Tuttavia l'originale non aveva questo strato di metallo, era semplicemente in rame. L'Accademia, una volta che ha interrotto la sua attività di copia, ha deciso di pulire, questo istituto di Roma, di pulire le matrici. Possiamo ora vedere il rame come è stato effettivamente trattato dalla mano stessa di Goya, e qui si convertono in vere e proprie opere d'arte, non sono più necessarie al tiraggio e quindi possiamo vederle nella loro naturalità per la primissima volta.
Beh, indubbiamente sono opere stupende, ma resterà un po' deluso chi si aspetta di vedere in mostra la celebre fucilazione del 1808, critica all'invasione francese, oppure le incantevoli maie, quella desnuda e quella vestita. Insomma, rimpiangiamo un po', non tanto la mostra di Basilea, che era veramente amplissima, ma anche quella del 2010 qui a Palazzo Reale di Milano, che ospitava ben 180 opere di Goya. Una mostra che comunque vale la pena di visitare, Goya, la ribellione della ragione, a Palazzo Reale di Milano fino al 3 di marzo. E se siete lì, c'è anche Morandi, 1890-1964. Le composizioni di Vasellame, dai colori cipria e nocciola, i paesaggi, i fiori, il meraviglioso autoritratto, gli sguardi al futurismo e poi a Cézanne, a Picasso, a De Chirico, e poi le incisioni e la sua incantevole pittura tonale. C'è tutto Morandi in questa mostra, sono 50 anni di lavoro, sono 120 opere e i prestiti sono eccezionali, vengono da importanti istituzioni, da collezionisti privati, ma sono prestiti resi possibili dalla grande stima di cui gode la curatrice, la studiosa Maria Cristina Bandera, una delle maggiori studiose dell'artista bolognese.
Posso dire che ogni mostra è diversa da un'altra, e questa è stata fatta per Milano, quindi dove mancava da più di 30 anni, e privilegiando anche una storia collezionistica importante di queste opere, anche se magari dalle didascalie delle mostre in mostra non si nota, nel catalogo sì, il catalogo è tutto sul collezionismo, ma va di pari passo. Ma la cosa importante di questa mostra è che è una mostra che ripercorre 50 anni di pittura di Morandi, dal 13, quindi dai 15.
Quindi è cronologico il percorso.
La mostra è cronologica, è fatta cronologica ma anche mirata con degli accostamenti, proprio perché, come dicevo prima, spero che con questa mostra, come dire, ci sia una scoperta per chi non ha visto le mostre precedenti, o anche una riscoperta di Morandi, perché davvero Morandi non è il pittore delle bottiglie, non è il pittore triste, non è il pittore isolato, non è il pittore monotono, è tutto il contrario.
Era un pittore. Beh, ha avuto diverse fasi, no?
Sì, ha avuto diverse fasi, ma da subito percorse con grande lucidità. Non è mai andato a Parigi, ma lui dice: se c'era uno che conosceva la pittura francese e Cézanne, questi ero io, quindi in maniera categorica, perché studiava, guardava i libri, i quaderni della voce con le illustrazioni, e ha saputo scegliere, perché per esempio alla Biennale di Venezia si esponeva Klimt, e però lui guardava la pittura francese, quindi subito
guardava Cézanne
come si vede la prima,
Picasso
nella prima sala, devo dire, con prestiti, ecco, questa mostra ha prestiti strepitosi, perché tutti hanno prestato quello che, come dire, rispondeva al progetto, perché davvero questa mostra non solo sono 50 anni di pittura, non solo è la storia collezionistica, ma è un progetto fatto di accostamenti, quindi già subito nella prima stanza lo spazio è allestito perfettamente da Corrado Anselmi, i colori sono bellissimi, ci sono subito i temi affrontati da Morandi: un paesaggio, una natura morta, i fiori e un autoritratto, e sono prestiti eccezionali, perché sono tutte opere di collezione privata, tranne i fiori, che sono sono depositati al Marte, quindi visibili. Però con un primo paesaggio cesaniano, con quella natura morta, con lo sfondo di partita, con questi quattro oggetti, con questa geometria, ma con questa luce alla Domenico Veneziano, e quell'autoritratto che io l'ho scritto in un'altra occasione, che insomma, tagliato in particolare, sembra Gertrude Stein di Picasso, voglio dire.
Allora, una mostra su cui torneremo ampiamente e forse con delle sorprese, ma non vi dico ancora niente. Morandi, 1890-1964, curato da Maria Cristina Bandera, che abbiamo sentito, fino al 4 febbraio a Palazzo Reale di Milano. Adesso restiamo a Milano, Manuela, perché ci vuoi segnalare, esatto, due mostre, vero?
Sì, in triennale fino all'11 febbraio si può vedere la collettiva dedicata alla pittura italiana contemporanea dal titolo Pittura italiana oggi. È una mostra che espone 120 opere. Personalmente, secondo me, l'insieme delle opere scelte non riesce a fornire una mappatura esaustiva dello stato effettivo della pittura.
Che arco di tempo prende?
Va dagli anni 60-70 a oggi. Quindi, però, non lo so. Io
non ti sembra che ci siano le opere più significative?
Anche, ma sono rimasta proprio perplessa nell'insieme generale, non su un singolo artista, quindi non è che c'è un due nomi, l'insieme, l'accostamento che viene fatto non mi convince personalmente.
Per che motivo?
Non lo so, secondo me sono state tolti, non lo so, artisti che secondo me potevano rispondere meglio a questa domanda. Però queste sono ovviamente personali, ripeto, secondo me le opere che sono scelte non rispondono, non forniscono neanche delle riflessioni alla domanda, quindi in questo caso l'idea rimane lì molto interessante, perché è giusto domandarsi a che punto siamo, però le opere non riescono a sostenere il concetto di base della mostra.
Che è una ricognizione sulla pittura italiana.
Okay.
L'altra opera?
L'altra invece è una mostra.
Invece questa ti è piaciuta?
Questa sì, perché Ugo La Pietra, fino al 30 novembre, in via San Maurilio 14, presso la galleria Paola Sigi Gallery, il corpus di opere vanno dagli anni 70 a oggi, comprende pittura, ceramica, lavori grafici, e l'artista qui ha analizzato il vivere lo spazio, le contraddizioni del vivere lo spazio, sia cittadino, quindi pubblico, privato, esterno, interno, ma anche gli itinerari, quindi percorsi non battuti dall'uomo ma animali, quindi è una riflessione che personale diventa collettiva sul dove viviamo e come lo viviamo.
E questa è un po' una costante della ricerca, sì, di Ugo, sì, La Pietra, perché lui fin dagli inizi ha fatto delle performance, dei lavori importanti sulla riappropriazione dello spazio pubblico, addirittura mettendo dei divani in strada, per dire. No?
Sì, sì, è un tema che lui ha affrontato
costantemente. Ricordiamo dov'è la galleria?
Presso la galleria Paola Sigi Gallery, in via San Maurilio 14, fino al 30 novembre.
Allora, e dedichiamo questi ultimi minuti a un'altra mostra che io davvero considero una chicca, Rodin e la danza, al MUDEC di Milano, al Museo delle Culture, in via Tortona. Auguste Rodin, nato a Parigi nel 1840, da tutti considerato l'iniziatore della scultura moderna e raffinato pittore, ebbe l'intuizione di creare superfici complesse, ruvide, a volte sbalzate, accennate, che si scontravano con la tradizione accademica del suo tempo. Figure umane esaltate, modellate con realismo e poesia. Tutti abbiamo in mente i suoi capolavori, il bacio, il pensatore. Qui, in questa mostra, però, vediamo un gruppo di statuine che ci rivelano la passione, il fascino che Rodin nutriva per la danza. E come ancora adesso danzatori e coreografi si ispirano alle sue forme in movimento. Aude Chevalier del Musée Rodin di Parigi, che ha prestato le opere. Volevamo conoscere la storia di queste statuette meravigliose, che sono un po' il manifestarsi della passione di Rodin per la danza.
Oui, effectivement, donc les mouvements de danse ont été créés en fait en 1911 par Rodin. Enfin, on pense que c'est à ce moment-là qu'il les modèle. Il fait poser à partir de 1903 une modèle qui est aussi danseuse, qui s'appelle Alda Moreno.
Les statuettes qui compongono la collezione, che si chiama e si intitola Mouvement de Danse, appunto i movimenti di danza, sono state realizzate nel 1911 da Rodin e infatti le modella proprio in quel periodo, avvalendosi anche dell'opera e dei movimenti di una ballerina che si chiamava Alda Moreno, che aveva posato anche per tutta una serie di altri scultori. La caratteristica di questa ballerina era la dolcezza dei suoi movimenti, e quindi lui la lascia libera nel suo atelier, nel suo studio, di muoversi come vuole, e quindi la riprende nei suoi movimenti in argilla. E questa serie, appunto famosa, che si chiama Mouvement de Danse, è proprio una serie assolutamente innovatrice e nuova nell'ambito della ricerca artistica di Rodin, tant'è che anche oggi, ancora oggi, si riscoprono sempre cose nuove osservandola.
Qui vediamo anche dei disegni ispirati alle danzatrici cambogiane.
Oui, tout à fait. On a eu la chance de pouvoir exposer donc 5 dessins des danseuses cambodgiennes et un qui vient d'un prêteur privé. On a eu beaucoup de chance de.
Sì, in mostra ci sono 5 opere, a dire la verità 6 opere. 5 sono dei disegni che appunto raffigurano i danzatori cambogiani. La sesta opera è un prestito. Dal 1906 Rodin, prima a Parigi, segue appunto la compagnia di danza cambogiana e poi si reca a Marsiglia, dove loro erano in residenza, ottiene il permesso del governo francese di poter incontrare queste danzatrici e di poterle disegnare, e vedremo non solamente attraverso la tecnica dell'acquarello la meraviglia di questi pezzi che sono in mostra, che io vi invito veramente a venire a vedere.
E meraviglia non è troppo, è vero, sono bellissime queste sculture, sono in rapporto a dei video che ci presentano danzatori e coreografi contemporanei, e si vede come si sono ispirati alle sculture di Rodin. Al MUDEC fino al 10 di marzo. E il Girasoli termina qui, vi ricordo che va in onda il sabato dopo il notiziario verso le 13:20. A tutti un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao.